Buonasera, mi dicono che posso togliermi la mascherina, voi delle prime file siete d'accordo? Posso? A questo proposito, visto che insomma sono tempi sempre duri, vorrei dire che la distanza o anche il distanziamento è fisico, non sociale. Di distanze sociali ce ne sono molte e mi pare che uno degli scopi di questo, ma anche di altri festival, sia eliminarle. È impossibile, ma le distanze sociali sono ciò che cerchiamo, se non altro, di insomma ridurre. Quindi se cominciassimo a chiamare questo distanziamento fisico, io sarei veramente felice. Bene, per chi non fosse venuto ieri sera, noi in queste due giornate, insieme a voi però, sto cercando di raccontare un sogno realizzato esattamente 2500 anni fa, proprio in questi giorni, cioè quello di cui parleremo oggi si verificò proprio in questi giorni, cioè la battaglia di Salamina, la celebre battaglia di Salamina, e quindi la celebriamo. Però la cosa fondamentale che ho cercato di ripetere in continuazione ieri e lo ridico anche oggi è che non è una celebrazione di un evento morto, ma di un evento vitale che ci può dire molte cose su di noi oggi e su come vivere tutte le nostre questioni, dalle più piccole alle più grandi, in questi giorni. Per chi non era presente, in brevissime parole, abbiamo parlato soprattutto della celeberrima difesa del re Leonida alle Termopili con i suoi 300 spartiati, sceltissimi uomini di Sparta, assieme a 700 uomini di Tespie, martiri morti fino all'ultimo per difendere il passo, e per difendere il passo dal re Serse che sta portando dalla Persia, da questo immenso impero persiano, una quantità indescrivibile di uomini, una quantità enorme di popoli, per distruggere, punire innanzitutto Atene, che ha resistito, ha sconfitto i persiani del padre Dario 10 anni prima nel 480 a Maratona, e per aggiogare completamente, definitivamente, tutta l'Ellade, ovvero sia tutte quelle città-stato, quelle poleis, tanto diverse ma tutte accomunate da una medesima visione culturale, diciamo così, la sto facendo molto semplice, ma insomma, per aggiogarle e renderle anche loro suddite. Il re Serse era considerato un dio dai suoi sudditi, i quali si inchinavano di fronte al re. I greci ritenevano l'inchino di fronte a un uomo assolutamente, non c'erano parole per definirlo, non ci si inchinava di fronte agli uomini, era assolutamente impossibile inchinarsi. E si contrappongono dunque due sogni: il sogno di Serse, che è un sogno che diventa delirio di onnipotenza, e il sogno di resistenza e di libertà dei greci. Abbiamo quindi parlato soprattutto di Sparta ieri e di questo re famosissimo Leonida. Oggi parleremo invece soprattutto di Atene e del condottiero che in quei giorni divenne altrettanto celebre, ovvero sia Temistocle. Eccolo qua, Temistocle, nei disegni di Giovanni Battista Porzio. Lo ringrazio ancora perché ha realizzato questi disegni inconfondibili per queste serate. Ringrazio sempre Alice Corà che mi ha aiutato a scegliere le altre immagini e a usare questo strumento che mai prima avrei pensato di poter usare. Va bene, chi era Temistocle? Temistocle incarna perfettamente lo spirito di Atene. Ieri ho accennato al fatto che noi generalmente siamo propensi a vedere la contrapposizione fra Atene e Sparta come una contrapposizione ideologica, politica, ovvero sia Atene la città della democrazia, Sparta la città dell'oligarchia. Bene, le cose non stanno davvero così, e questo bisogna dirlo, Certo, ve lo potrebbe spiegare molto meglio un esperto di politica antica, quello che io non sono, ma vi dico in breve, anche perché non è ciò che ci interessa, ma insomma vi dico in breve che elementi oligarchici erano presenti nella democrazia ateniese, come elementi democratici erano presenti nella presunta cosiddetta oligarchia spartana. Non era tanto una contrapposizione appunto politica quanto una contrapposizione culturale, legata alla visione del mondo di Atene e di Sparta, le quali visioni del mondo erano legate alla conformazione fisica dei territori in cui erano nate e cresciute le due città. Fin dai poemi omerici Sparta è raccontata come concava, avallata. Se voi andate a Sparta, Sparta è ancora così. Io vi consiglio di andare, perché è una città che di solito si dice non visitatela, è brutta. Sì, in parte è brutta, ma nasconde molti tesori. Ma a parte i tesori, comunque è interessante vedere come dove si trovi. È proprio così, è ancora difesa dalla natura, da questi monti che la cerchiano, il fiume che scorre in mezzo, l'Eurota. Era una città appunto che viveva sul suo territorio e viveva di terra e era chiusa sulla terra, era quindi una città che era, se vogliamo definirla in qualche modo, era sostanzialmente chiusa, chiusa dal suo territorio e chiusa nella conservazione delle tradizioni dei padri. Questo è l'elemento più importante di Sparta. Mentre Atene era invece la città di mare. Atene non era cresciuta sul mare, non è vicinissima al mare neanche oggi, ma è una città che viveva di mare, che era vicina al suo porto e che si apriva ai commerci, quindi agli altri popoli, agli incontri con gli altri popoli, e quindi si apriva a differenti tipi di tradizioni. Ecco, questa è sostanzialmente la vera contrapposizione fra Atene e Sparta, una contrapposizione che potremmo definire oggi culturale. Atene, città di mare, e mare che è l'elemento fondamentale per capire il genio politico e militare di Temistocle. Ma per capire il genio di Temistocle come perfetto esemplare di ateniese, dobbiamo partire da un po' più lontano, diciamo, ovvero sia da una divinità greca, arcaica, molto importante, che purtroppo per molti secoli è stata messa da parte come poco, come difficile da comprendere. Questa divinità si chiama Metis. Metis è un nome che è diventato anche parte di verbi nel greco antico, eccetera, ma insomma non importa. Quello che significa e come lo possiamo tradurre questo nome termine è, oggi lo sappiamo perché nella seconda metà del Novecento invece Metis è stata studiata parecchio, potremmo tradurre con intelligenza astuta, astuzia dell'intelligenza, poiché la furbizia, che è qualcosa di un po' diverso dall'astuzia, è generalmente considerata in maniera negativa. Ecco, anche questa divinità e questa intelligenza sono state un po' messe da parte, ma insomma è un'intelligenza invece fondamentale. Metis era una divinità del mare, un'oceanina, una figlia di oceano, e la sua intelligenza è proprio l'intelligenza tipica dell'acqua, fluida, ondeggiante, quindi capace di adeguarsi alle circostanze, capace sempre di trovare il pertugio per entrare. Tutti noi, credo, abbiamo vissuto il dramma dell'acqua che ci si infila dentro casa, perché quando l'acqua a un certo punto trova lo spazio, lo trova, accerchia qualsiasi ostacolo e sbuca fuori. E poi è difficilissimo capire come fare a difendersi dall'acqua, no? Ecco, ma ecco, questo tipo di intelligenza è proprio quell'intelligenza fluida che accerchia, che abbindola, che strega, che inganna. Intelligenza umana, ovviamente, ecco. Un'intelligenza tipicamente ateniese, ma perché tipicamente ateniese? La storia di Metis è molto semplice in realtà. Metis fu la divinità che aiutò tutti gli dei a prendere il comando di tutte le altre divinità, ovvero sia Metis aiutò Crono a far fuori Urano, prendere il posto di Urano, poi aiutò Zeus a far fuori Crono, e poi si venne a sapere che avrebbe dato alla luce un secondo figlio che poi avrebbe preso il trono di Zeus. Ecco, era l'intelligenza più difficile da cui difendersi. Zeus venne a sapere di questo oracolo, di questa profezia, e decise di far fuori Metis. Come si fa a avere la meglio dell'intelligenza astuta? Bisogna usare l'intelligenza astuta, non c'è niente da fare. Contro l'astuzia bisogna giocare d'astuzia, e Zeus giocò d'astuzia. Sedusse Metis, la mise incinta, e dopo averla messa incinta, baciandola, la ingoiò, la prese quindi dentro di sé, e Zeus divenne il dio anche astuto per eccellenza, perché dentro di sé aveva Metis. Ma Metis era incinta del primo figlio, quindi non di quello che avrebbe soppiantato il dominio dell'Olimpo di Zeus. Si trattava in realtà di una figlia, e questa figlia fu partorita da Metis, che era dentro Zeus, e sbucò appunto dalla testa di Zeus. E questa divinità era Atena, la divinità dell'intelligenza astuta, ingannevole, abbindolatrice, la divinità appunto che dà il nome poi alla sua città, Atene. Atena peraltro è la divinità che caratterizza, che protegge e caratterizza uno degli eroi più famosi dell'antichità, ovvero sia Odisseo. Eccolo qua, noi sappiamo che Odisseo è l'uomo che rappresenta meglio di tutti la sagacia, la prudenza, la capacità appunto di aggirare l'ostacolo, di tacere, di ingannare, di mentire, no? Ecco. E forse qualcuno di voi l'altro anno era qui, cioè non qui ma alla Fortezza, e mi ha sentito parlare della contrapposizione fra Achille e Odisseo. Odisseo come eroe ingannevole, prudente, sagace per eccellenza, e Achille invece l'eroe schietto che non riesce mai a mentire, che va dritto contro l'ostacolo, non sa girarlo, che va dritto contro ciò che gli si mette di fronte, che insomma ecco, non fa sconti, non resiste a dire la sua, ecco. Non è prudente, non è attento, non attende. Ecco. Sono due tipi umani che noi ritroviamo in tutti i tempi, no? E sono due tipi umani, paradigmi umani, che noi ritroviamo in Leonida e Temistocle. Se ci pensate, Leonida è il tipo umano, appunto, diciamo, che segue un po' il modello di Achille, che va dritto contro l'ostacolo, che non fa sconti e dice sempre quello che pensa, e Temistocle invece è il tipo umano astuto, ondeggiante, che si adegua alle circostanze, che attende. Leonida rappresenta l'abnegazione di Sparta, che abbiamo visto ieri in quegli eventi straordinari, e Temistocle invece rappresenta la duttilità, ecco, duttilità acquea, fluida, cangiante, che si adegua alla contingenza. Del resto, il progetto politico di Temistocle fu tutto legato al mare. Fin dall'inizio questo politico appunto astuto e attendista pensò di progettare il suo futuro su due direttrici. La prima era quella di legare Atene al Pireo, al suo porto, ecco, per usare sempre il pallino che mi fa impazzire. Atene, questa è l'acropoli di Atene, che in realtà è lontana, non è così vicina dal mare. Anche oggi, se voi siete Atene e il Pireo sono considerate due entità distinte, benché qui ormai sia tutta una distesa immensa di case, vie, eccetera, comunque sia ancora culturalmente Atene e il suo porto non sono legate, sono due entità distinte. Bene, il progetto di Temistocle era quello di unire Atene e il Pireo, che qua vedete in questa bellissima cartina con il pallino scompare, con i suoi porti più piccoli e con l'enorme porto che oggi è in mano, ahimè, ai cinesi. Va bene. Questa era una delle direttrici del progetto politico di Temistocle, l'altra era quella di creare una magnifica flotta di navi agili, capaci di muoversi sul mare con grande velocità, ovvero sia le famosissime triremi. E questo progetto cominciò a prendere corpo nel 483 a.C., quando Temistocle riuscì a persuadere, a convincere i suoi concittadini di non dividersi in privato le ricchezze che provenivano dalle miniere d'argento dell'Avrio, come si dice in realtà in greco, che è una zona che sta vicino a Caposunion, per intendersi. Se voi avete visitato quelle zone, conoscete il tempio di Posidone, bellissimo, a Caposunion, firmato da Lord Byron. Beh, poco oltre, diciamo, ci sono queste miniere, ancora i resti di queste miniere d'argento. Bene, Temistocle convinse gli ateniesi a non dividerle in proprio, ma a investirle in una flotta di 200 triremi. Lo scopo immediato era quello di usare queste imbarcazioni per la lotta, la guerra che si stava preparando contro Egina, cioè l'isola che è davanti a Atene, dove noi oggi prendiamo la liscafo e andiamo a mangiare il pesce. Beh, lì prima si guerreggiava contro Egina. Però in realtà il progetto era più a lunga scadenza per Temistocle, guardava oltre, e in realtà in effetti cominciò a realizzarsi con i fatti che stiamo raccontando stasera. Cominciò veramente a realizzarsi lì. Vi dico subito che non fu completato da Temistocle questo progetto, sarà con Pericle molti anni dopo che si realizzerà definitivamente. Sotto Pericle verranno realizzate delle grandi mura che uniranno Atene al Pireo, creando quasi un'unità fra Atene e il Pireo. Il progetto era originariamente di Temistocle, e la flotta navale di Pericle, sapete tutti che diventerà la flotta per eccellenza, Atene col dominio sul mare, eccetera, eccetera. Ma insomma, tutto quello non sarebbe capitato senza Temistocle, e tutto quello non sarebbe capitato senza Salamina, e Salamina non si sarebbe mai arrivati a Salamina senza Capo Artemisio. Io ho accennato a Capo Artemisio ieri, ma poi non ne ho parlato, perché abbiamo parlato soprattutto di ciò che accade qua un po' fuori cartina, ovvero sia le Termopili. Ho accennato ai naufragi, eccoli qua, il primo naufragio e il secondo naufragio della flotta persiana, ma non ho parlato delle battaglie navali, e soprattutto la grande battaglia navale di Capo Artemisio. Capo Artemisio è qui sul nord dell'isola, quest'isola che è l'Eubea, che è al lato di Locride, Beozia, Tessaglia e più in basso Attica, questa è Tagliata ovviamente. Bene, a Capo Artemisio. Dobbiamo fermarci su Capo Artemisio, perché Capo Artemisio è decisivo, è un evento decisivo per tutto ciò che segue, benché sia molto poco considerato spesso. Che accadde lì? Accadde che appunto, mentre Leonida cercava invano di fermare i persiani alle Termopili, Temistocle cercò altrettanto invano di fermare la flotta persiana. Ma nonostante non riuscì a fermarla, quello che accadde fu determinante. Allora, innanzitutto la cosa importante fu che Temistocle, che era appunto astuto e abile, non aveva preso il comando della flotta. C'era uno spartano, Euribiade, che come vedremo era un fesso, che voleva assolutamente il comando della flotta, e Temistocle glielo diede per poi muoversi nell'ombra dietro e questo Euribiade. Ma questo Euribiade, siccome appunto non solo non era un grande stratega, ma anche era molto pavido, quando vide l'enormità della flotta persiana, decise di darsela a gambe, decise di fuggire. Quindi la prima grande conquista di Temistocle fu quella di riuscire a convincere Euribiade a affrontare i persiani. Ma come possiamo affrontare i persiani? Sono innumerevoli, hanno imbarcazioni innumerevoli. Temistocle sapeva invece che potevano farlo e che avrebbero dimostrato qualcosa di molto importante. Ma prima di dimostrarlo doveva convincere Euribiade. E cosa fece? Ve lo leggo in un testo. Ieri abbiamo letto soprattutto Erodoto. Oggi leggeremo soprattutto Plutarco. Plutarco viene molto tempo dopo, Plutarco è il primo secolo dopo Cristo, quindi più di 500 anni dopo, quindi sembra un testimone inattendibile. Plutarco è un genio letterario, non è uno storico, ma è un grande scrittore, un grandissimo scrittore di biografie, e conosce tutte le fonti, conosce benissimo Erodoto e conosce anche altre fonti oltre Erodoto, quindi ci dice cose anche certe volte più interessanti di Erodoto stesso, conoscendo sia Erodoto bene che altre cose che invece sono andate perdute e che noi conosciamo solamente attraverso Plutarco. Poi, siccome è un geniale scrittore, conosce un sacco di aneddoti, anche molto divertente, voglio dire, se magari trovate Erodoto un po' noioso, leggete Plutarco, che per certi versi è modernissimo e divertentissimo. Comunque vi leggo il modo in cui Temistocle convinse, per così dire, ingannò Euribiade. Quando la flotta persiana giunse ad Afete, Euribiade rimase sconcertato dalla grande moltitudine di navi che si trovava innanzi, essendo a conoscenza per di più che un numero doppio navigava tutto intorno a Schiatos, l'isola delle Sporadi dove molti vanno a passare vacanze. Volle perciò raggiungere il Peloponneso passando per la via più veloce verso la Grecia e ricongiungere le forze militari terrestri alle navi, perché riteneva che la potenza marittima del re fosse assolutamente imbattibile. Ma gli Eubei, gli abitanti di quella grande isola, temendo di essere abbandonati dai greci, mandarono Pelagonte con molto denaro e di nascosto avviarono trattative con Temistocle. Corruzione, quindi, no? Temistocle prese tale somma, come racconta Erodoto, vedete, cita le sue fonti, e la diede a Euribiade, lo corruppe. Gli si opponeva, tuttavia, più di tutti i concittadini, Architele, il trierarco della nave sacra, che non aveva il denaro per pagare i suoi marinai ed era smanioso di salpare e andarsene via. Temistocle allora aizzò ancora di più l'equipaggio contro di lui, tanto che i marinai tutti insieme corsero a portargli via la cena. Mentre Architele era avvilito per questo affronto e indignato, Temistocle gli mandò in una cesta la cena composta di pane e di carne, avendovi nascosto sotto un talento d'argento e con l'esortazione a mangiare per il momento, occupandosi poi il giorno dopo dei marinai. In caso contrario, gli fece sapere che lo avrebbe denunciato davanti ai concittadini per aver ricevuto denaro dai nemici. Questo è il racconto di Fania di Lesbo. Insomma, corruzione da una parte, inganno dall'altra, insomma, genialità nel mettere a posto tutti questi con un po' di denari qua e là per convincerli a restare. E fa bene Temistocle, perché la battaglia che segue, come vi ho detto, è una battaglia che non ferma i persiani, però è una battaglia decisiva, perché non ci sono né vincitori né vinti, ma i persiani che sono arrivati lì e che pensano di sbaragliare gli ateniesi si trovano invece di fronte a una enorme sorpresa. Ora, gli studiosi delle battaglie navali ci dicono che Temistocle aveva studiato tutto un metodo con le sue navi, mettendole prima di poppa, poi di prua. È difficilissimo capirci qualcosa, ve lo dico, non ci ho mai capito niente. Io quindi evito, se qualcuno vuole approfondisca, io queste cose mi perdo. Ma la cosa certa è una, che Temistocle sapeva benissimo che negli spazi stretti, e lì lo spazio è molto stretto, negli spazi stretti l'agilità, l'abilità delle sue navi, delle sue triremi, avrebbe potuto fare moltissimo di fronte a queste navi persiane grandi e poco maneggevoli. Ecco, e fu quello che accadde, perché i persiani furono sconcertati dall'abilità, dalla capacità delle triremi, soprattutto delle triremi ateniesi. E quindi cosa generò questa battaglia navale? Generò sbigottimento nei persiani e fiducia nella flotta greca. La flotta greca capì che poteva, anche con poche forze, aver la meglio della flotta persiana. E questo, di nuovo vi leggo Plutarco, perché insomma ce lo dice proprio bene lui, citando peraltro alla fine Pindaro. Gli scontri che avvennero allora negli stretti contro i barbari non furono di grande importanza per le sorti complessive della guerra, ma furono utilissimi ai greci per l'esperienza. Infatti essi impararono coi fatti, in mezzo ai pericoli, che né il gran numero di navi, né le decorazioni e le insegne splendide, né le grida piene di boria, né gli inni dei barbari sono in sé per sé temibili per uomini che sanno venire alle mani e osano combattere. Occorre anzi non tener conto di tale cose e lanciarsi verso i corpi stessi dei nemici e avvinghiati a questi combattere fino alla fine. Mi sembra che anche Pindaro lo abbia ben compreso, dicendo a proposito di quella battaglia: là dove i figli degli Ateniesi gettarono uno splendido fondamento di libertà. Infatti il coraggio è davvero il principio della vittoria. Bene, ce lo dice chiaramente: il sogno di libertà dei greci qui inizia a prendere veramente forma, perché i greci capiscono quanto possono mettere paura ai persiani sul mare. In teoria saremmo adesso pronti all'epos di Salamina, perché adesso i greci sanno come negli spazi stretti possono vincere i persiani. Però in realtà la strada è lunga e di nuovo per arrivarci noi dobbiamo seguire la genialità, l'astuzia dell'intelligenza tipicamente ateniese. Tra parentesi, ancora tutt'oggi ateniese, se andate a Atene e conoscete gli ateniesi, coltivano e coltiveranno sempre quel tipo di intelligenza astuta, sia nei mercanteggiamenti, anche quando vi fregano, alla fine è quasi divertente se non vi fregano troppo. Insomma, dico, perché quello che accade prima di nuovo, insomma, Salamina non è così scontata, ecco, insomma. Ve lo racconto. Innanzitutto, per Temistocle c'era un ostacolo enorme. Doveva convincere gli ateniesi a lasciare la città, perché Salamina è... qua stiamo agli scontri. Questi, vedete che io mi perdo con l'aggeggio. Questi sono i bellissimi scontri che ha disegnato Giovanni Porzio, gli scontri negli spazi stretti fra le triremi ateniesi e le imbarcazioni persiane. Bene, comunque, quello che dicevo, Salamina è qua, adesso la vedremo bene, e quindi i persiani per battagliare qua, ecco, i persiani sarebbero passati prima da Atene, quindi Temistocle doveva evacuare Atene. Insomma, non è un'impresa da poco, convincere i propri concittadini a lasciare la città, a lasciare una città amatissima, sacra, importantissima, con un'acropoli dove c'è, insomma, monumenti straordinari, evacuarla, lasciare le proprie case in mano ai barbari che stanno arrivando, non è un'opera facile, non è un'opera semplice. Alcuni dicono che Temistocle li convinse prima della battaglia di Capo Artemisio, alcuni dicono li convinse dopo, non importa. Li convinse. Come li convinse? Di nuovo è importante. Li convinse non usando argomenti razionali. Ci sono dei momenti in cui il grande politico non può semplicemente ricorrere all'uso della ragione. Di nuovo, questi sono argomenti di cui abbiamo parlato tantissimo in questi ultimi anni. Se voi ci pensate, quando si accusano i populisti, la demagogia dei populisti, si dice che parlano solo alla pancia, parlano solo alle viscere, mentre bisogna parlare alla ragione. Io non l'ho mai capito, veramente. Non è vero, non stanno così le cose. Il politico non può soltanto parlare alla ragione, ammesso che abbia in mano la verità, che poi è un concetto piuttosto sfuggente. Noi potremmo dire meglio che il politico deve parlare al cuore, non deve parlare soltanto alla ragione. Se parla solo alla ragione, non, è difficile che convinca, si può convincere qualcuno, ma insomma deve parlare al cuore, deve far vibrare qualcosa del cuore. Ora, il cuore per i greci non stava solo nel cuore, come la pensiamo noi, era nell'anima, e l'anima per i greci era formata, attraversava tutto il corpo, andava appunto, passava attraverso le viscere l'anima, andava dalle parti più basse, l'addome, i desideri sessuali, diciamo, e saliva verso la ragione. Quindi il politico doveva toccare le corde dell'anima, non solo quelle della ragione, ma dell'anima tutta, per dirigerla verso la ragione. Poi ci sarà il politico che tocca le corde dell'anima e la scatena verso gli istinti più bassi, e ci sarà il politico che tocca le corde dell'anima e la dirige verso la ragione. Questo è il punto, non ragione, viscere. Usiamo, però insomma, i politici invece non sono capaci, secondo me, ma insomma, vabbè, questo è un altro conto. Però diciamo che invece Temistocle era un grandissimo politico capace di toccare appunto il cuore, potremmo dire, ma le corde dell'anima. E cosa fece? Cosa fece? Sapeva benissimo quanto per i greci fosse, i greci, per gli ateniesi, ma i greci in generale, fosse importante ascoltare la parola degli oracoli, dare credito ai segni divini. Bene, c'era un oracolo che aveva sentenziato che la salvezza di Atene sarebbe arrivata dietro barriere di legno, e lui si industriò a sottolineare l'importanza di queste barriere di legno e interpretò quelle barriere di legno come le navi dentro cui gli ateniesi avrebbero trovato la salvezza, non nella città ma nelle navi, spostare la città sul mare, dentro le navi. Non fu solo questo il modo di toccare le corde dei suoi concittadini, ce ne furono altri, ma questo è il più importante, quello anche più divertente che vi racconto. Comunque sia, insomma, convinse gli ateniesi a evacuare Atene, a lasciare la città. Chi poteva combattere si mise in mare per andare a Salamina, chi non poteva combattere fu spostato a Trezene, cioè sulle coste del Peloponneso che danno sul Golfo Saronico, e Atene e l'Attica furono vuote, tranne chi non poteva lasciare o non voleva in nessun modo lasciare la città. Per i persiani questo fu un segno chiaro di fuga, di rotta, e non capivano, anche perché qui bisogna introdurre una divinità importante. Qui, in questo momento, prende il suo posto una divinità che spesso, di nuovo, è molto poco considerata, ma che idealmente determina, ci fa capire come le cose andarono nei giorni seguenti. Questa divinità è Pan. Pan è quel dio che in questa bellissima statua che potete trovare al Museo Archeologico di Atene sta insidiando Afrodite, che gli tira la scarpa, no? Ecco, ma Pan è il dio caprino, no? Con elementi caprini, è il dio della natura, è il dio della sessualità sfrenata. I suoi compagni sono i satiri e i sileni, che forse avrete visto tante volte nei musei con quel fallo ricurvo eretto perennemente verso l'alto. Ecco, sessualità sfrenata, natura, integrazione nella natura. Accanto c'è un bellissimo dipinto di Böcklin con Pan che sta proprio integrato lì nella natura, no? È bellissimo questo dipinto. Pan è il dio della natura, e Pan significa tutto in greco. E da Pan viene una parola importantissima, ovvero sia panico. Perché? Perché Pan è quel dio che emette un grido lacerante e atterrisce chiunque abbia osato infrangere le leggi della natura. Guardate, adesso io non sto dicendo che Pan fece fuori Serse perché aveva infranto le leggi della natura, non è questo che vi voglio dire, è altro. Ma c'è una cosa importante per capire tutto quello che segue. Appunto, ma è una cosa che proviamo noi, quando noi proviamo il panico, un sentimento che non, terribile, perché appunto ci impedisce qualsiasi azione, ci impedisce di ragionare, ci può portare alla morte. Se siamo in mare e siamo presi dal panico, anneghiamo più delle volte, se non riusciamo a uscire dallo stato di panico. Ecco, il panico, a parte situazioni cliniche estreme, che sono un altro discorso, ma insomma il panico è una sensazione, un'emozione, qualcosa che ci lacera, no? ci fa uscire da noi stessi. E se voi ci pensate spessissimo a chi sta provando quel sentimento, appunto, ripeto, fuori dalle situazioni estreme, si dice respira, calmati, rientra in contatto con te stesso, col tuo corpo, con la natura, con la terra, con la terra su cui stai, è lì, è sentirsi parte della natura, quello si, così si esce dal panico. Invece se non si riesce a fare questo, il panico ci travolge, ecco. Ma perché sto parlando di Pan e del panico? Perché Pan divide gli esseri umani che vivono il panico e quelli che vivono la paura. La paura va vissuta per venire incontro ai problemi e per risolverli, per organizzarsi, per uscire dalle situazioni difficili. La paura è fondamentale, bisogna provare paura. Se non si prova paura, sono cavoli, ecco, bisogna provarla per cercare di affrontarla e superarla. Il panico invece no, il panico è tutta un'altra cosa. E adesso quello che accade nei giorni seguenti all'evacuazione di Atene è tutto paura e panico. E il primo a mostrarci l'importanza della paura, e invece quanto sia nefasto il panico, è un animale. E questa è una storia bellissima che ci racconta Plutarco. Gli animali non provano il panico perché non hanno questi maledetti lobby frontali, logos, linguaggio, riflessione che ci ammazzano a noi, ma insomma, però gli animali soprattutto ci mostrano tantissimo, possono mostrarci davvero bene come vivere la nostra animalità. E allora seguiamo la storia di un cane. Il cane di Santippo, che era il padre di Pericle. La vista della città che si andava svuotando muoveva in alcuni sentimenti di pietà, in altri di ammirazione per il coraggio di quei cittadini che inviavano i loro figli in un altro luogo e si trasferivano sull'isola senza lasciarsi vincere dai gemiti e dalle lacrime e dagli abbracci dei genitori. Pur tuttavia, i cittadini erano costretti a rimanere lì per la loro età avanzata, suscitavano grande compassione e facevano molta tenerezza invece gli animali domestici che guaivano e mostravano il loro dolore correndo al fianco dei padroni che si imbarcavano. Si racconta che fra questi il cane di Santippo, padre di Pericle, impaurito, non sopportando di essere abbandonato da lui, si gettò in mare, nuotò al fianco della Trireme e giunto fino a Salamina, allo stremo delle forze, lì morì. Il luogo preciso viene mostrato ancora oggi ed è chiamato Cinossema e lì, a quanto si dice, c'è ancora la tomba del cane. È una storia molto bella e vi dico che secondo me è una storia che si è mantenuta nella sua vitalità. A Salamina, io sono stato a Salamina sempre per preparare questi nostri incontri, a Salamina, adesso questa è la cartina di Porzio con tanti aspetti di cui parleremo dopo, ma insomma questa è la propaggine orientale di Salamina, questa è la parte invece continentale, qui c'è il Pireo, lo vedete. Qui questo era il porto antico, in questo punto qui c'è il porto antico e poi c'è questa lingua di terra che è chiamata ancora oggi Cinosura, non Cinossema, non tomba del cane, ma coda del cane. Ora i greci ti dicono che sì, assomiglia alla coda di un cane, insomma assomiglia alla coda di qualsiasi animale, ma io sono convinto che qui si ancora il ricordo, la chiamano coda del cane, proprio ancora attraverso i secoli, i millenni, si è ricordato il cane che partì da Atene e nuotò fino a Salamina, preso dalla paura di perdere il padrone, e arrivò fino a lì. E mostrò quanto la paura comunque potesse far agire gli animali come poi gli uomini. Bene, comunque, quando i greci si attestarono, e soprattutto gli ateniesi si attestarono in quel porto, quello che prese invece i greci fu soprattutto il panico. Perché? Perché i persiani arrivarono a Atene, salirono sull'acropoli, la distrussero e le diedero fuoco. E da lì i greci videro il disastro della loro città. Una cosa è sapere che prima o poi il nemico arriva e distrugge le case, una cosa è vedere le fiamme che distruggono i luoghi sacri. Furono tutti presi da un panico terribile e decisero decisero, in gran parte presero il mare, vollero fuggire, e anche i comandanti decisero di lasciare il porto dove si erano attestati. Non lo fecero alla fine, perché c'è Temistocle. Ma qui apro una parentesi che è molto interessante, secondo me, perché questa distruzione dell'Acropoli di Atene del 480 a.C., paradossalmente per noi è una fortuna, si è rivelata una fortuna. Perché appunto, quando poi dopo Salamina, dopo la vittoria, gli ateniesi tornarono a casa, tornarono a Atene, decisero di non ricostruire subito l'Acropoli e decisero invece di interrare tutto ciò che era stato distrutto dei monumenti sull'Acropoli. Lo interrarono, lo misero sotto. Più tardi, anni dopo, poi arrivò Pericle nominò Fidia come sovrintendente ai lavori che ci hanno portato l'Acropoli di oggi, insomma il Partenone, Tempio delle Cariati, di Atene Niche, i Propilei, eccetera, eccetera. Ma per anni fu tutto quanto interrato. Il punto è che a fine 800 gli archeologi scavarono e tirarono fuori delle meraviglie assolute, e le tirarono fuori ancora piene di colore. Questa è una delle famosissime corai che è presente al Museo dell'Acropoli, che è un museo stupendo, compie 10 anni in questo 2020, e se potete, se andate a Atene, andate a visitarlo. Questo è il primo piano del museo, è pieno di queste corai, e vedete il colore che è venuto fuori perché sono state interrate. Questo è il colore più sgargiante, come doveva essere originariamente, ma insomma è una meraviglia. Ma perché dico che è così importante? Perché purtroppo noi siamo stati in gran parte per molti decenni, no? Così, diciamo, ci ha dominato quel pregiudizio molto bello, ma completamente sbagliato, tipicamente neoclassico, no? Per cui la grecità è il mondo della purezza, dell'armonia, della serenità. E in gran parte questa purezza si identificava nel bianco del marmo, il bianco dei monumenti. No, erano tutti colorati, con colori molto vividi. I greci non erano affatto il popolo della serenità, della purezza, dell'armonia. Ecco, niente affatto. Da Nietzsche in poi, noi ormai lo sappiamo chiaramente, i recessi della psiche, le profondità più selvagge della nostra anima, i greci le avevano indagate molto, e non era affatto l'ideale della purezza. Ecco, colori, sangue, i greci sono molto radicali. E tutto questo è importante anche per noi, perché nel parlare di questi sogni che si contrappongono, bene, vedremo poi alla fine, concluderò su questo, che la dismisura del sogno di Serse per i greci è importante come un segno che sia di insegnamento a loro. Loro sanno benissimo che la psiche genera mostri, che gli esseri umani coltivano sogni disumani, che è del tutto umano a provare, vivere e vedere, perché i greci dicevano vedere un sogno, vedere sogni deliranti. È molto umano, perché noi esseri umani spessissimo travalichiamo la misura e vogliamo diventare qualcos'altro dall'umano, e deliriamo nell'inumanità. Ecco, questa è molto importante. Ma chiudiamo la parentesi e torniamo al panico che vuole spingere tutta la flotta ateniese a lasciare Salamina. Di nuovo è Temistocle a mettere le cose a posto. Temistocle convince Euribiade. Come fa questa volta? Lo convince con argomenti molto razionali. Euribiade, appunto, vi ho detto, non è un grande stratega, è un pavido. Vorrebbe andare a difendere la Grecia sotto l'istmo di Corinto. Lo conoscete tutti, qua c'è il taglio del canale, e questo è l'istmo, questo è il luogo in cui Euribiade avrebbe voluto difendere la Grecia. Chiaramente a lui interessava difendere il Peloponneso, perché era spartano, Ma insomma, vedete che spazio ampio, largo, aperto di mare voleva coprire Euribiade. Temistocle gli spiega chiaramente che combattere lì sotto è da suicidi, che se hanno dimostrato di poter vincere negli spazi stretti, lì gli spazi sono larghissimi, e che soprattutto se già Atene è stata, diciamo, lasciata in mano ai persiani, se si va a difendere la Grecia in quei luoghi si perderà anche Salamina, Egina e Megara, cioè città, isole che forniscono una flotta importante e che sono molto molto potenti sul mare. Ecco, è un suicidio. Euribiade spiega, Temistocle spiega anche a Euribiade che se si può vincere negli spazi stretti sarà sua la gloria, e soprattutto che se vinceranno anche per il Peloponneso e molto probabilmente se vinceranno a Salamina i persiani si ritireranno. Euribiade inizia a tentennare, ci sono altri generali che sono contro Temistocle, uno di questi accusa Temistocle di parlare senza avere alle spalle una città, la sua città è andata perduta, non ha nessuno per cui parlare Temistocle, è un senza patria, e Temistocle a quel punto gli risponde senza grandi, senza fare ricorso alla ragione, ma con queste parole magnifiche che Plutarco riprende in gran parte da Erodoto. Noi, caro mascalzone, abbiamo abbandonato le nostre case e le nostre mura, non ritenendo che fosse degno essere schiavi per cose inanimate. La nostra città è la più grande tra quelle che vi sono in Grecia. Abbiamo 200 triremi che sono ora qui davanti a voi, pronte per aiutarvi se volete salvarvi grazie a loro. Se invece ve ne andate tradendoci ancora, subito qualcuno dei greci saprà che gli ateniesi possiedono una città libera e un territorio libero, un territorio non peggiore di quello che hanno perduto. È violenta la risposta di Temistocle, e Temistocle fa capire soprattutto al Corinzio, ma anche a Euribiade, che se la flotta lascia Salamina e va a difendere l'istmo di Corinto, gli ateniesi se ne andranno. Euribiade capisce che senza la flotta ateniese, senza Megara, insomma, le cose si metteranno male, e quindi si lascia convincere. A questo punto, però, Temistocle deve assolutamente combattere. E non può più aspettare, perché comunque aspettare è devastante, perché i marinai sono impazienti, comunque il panico li può riprendere in qualsiasi momento. Eppure Serse temporeggia, Serse non ha nessuna fretta. Chiede consiglio ai suoi luogotenenti, Serse, i quali per la maggior parte gli dicono di attaccare, finché non sente, ascolta l'opinione di una donna, della regina di Caria, Artemisia, che è una donna eccezionale, e vi leggo le sue parole, che è stata soprattutto molto fraintesa da alcuni film che sono usciti negli ultimi tempi, che l'hanno presentata come una sanguinaria, eccetera, ma insomma no, per fare scena, ma lei invece è una donna molto ragionevole. Sentite le parole che dice a Serse per convincerlo invece a non attaccare i greci, ma soprattutto gli ateniesi a Salamina. Questo adesso è Erodoto. Signore, è giusto che io esprima la mia vera opinione, ciò che di meglio possa pensare per i tuoi interessi. Ed ecco quello che ti dico. Risparmia le navi, non attaccare battaglia. Sul mare, infatti, quegli uomini sono di tanto più forti dei tuoi di quanto gli uomini lo sono delle donne. Perché mai del resto dovresti rischiare in battaglie navali? Non possiedi forse ormai Atene per la quale movesti la spedizione? E non possiedi il resto della Grecia? Nessuno ti si oppone. Quelli che lo fecero finirono come meritavano. Ti dirò come penso che andranno a finire i nemici. Se tu non ti fai spingere ad attaccare battaglia, ma tieni le navi vicino alla costa o rimanendo fermo o avanzando verso il Peloponneso, ti riusciranno facilmente, signore, i disegni che avevi in mente quando venisti. I greci non sono certo in grado di resisterti a lungo, ma li disperderai e ciascuno fuggirà nella sua città. Non hanno cibo in quest'isola e a quel che so è prevedibile che se tu fai marciare l'esercito di terra sul Peloponneso, quelli di loro che vengono di lì non se ne staranno tranquilli né penseranno a combattere in mare per Atene. Se invece ti fai muovere Sì, scusate, se invece ti fai nuovamente indurre a combattere sul mare, temo che la flotta, una volta sconfitta, trasceni nella disfatta l'esercito. Artemisia la dice proprio come sta e come andrà, ha capito tutto. Non bisogna fare quello che Serse in realtà vuole fare, ma Serse l'ascolta, l'apprezza, l'ha molto cara, ma non si lascia convincere, decide di attaccare. Tuttavia, forse proprio perché Artemisia gli ha detto dato tutte queste controindicazioni, Serse temporeggia ancora, e Temistocle a quel punto non può veramente più aspettare e ricorre all'espediente finale, il più estremo, ovvero sia quello più estremo dell'astuzia, dell'intelligenza astuta tipicamente ateniese, ovvero sia l'inganno, il tradimento. Ora forse qualcuno di voi sa, perché negli eventi passati abbiamo parlato di quanto per i greci ingannare e tradire non necessariamente è un male. In certi casi ingannare e tradire è un bene, perché per tante ragioni che adesso non posso ripetere, ma quando l'obiettivo è buono si può anche ricorrere all'inganno e al tradimento, ed è quello che Temistocle fa in maniera sublime, perché Temistocle realizza l'inganno e il tradimento migliore ingannando e tradendo il nemico di cui cerca di mostrarsi amico e ingannando e tradendo i suoi amici di cui finge di essere nemico. È una cosa geniale, sembra un paradosso, ma adesso ve lo spiego e vedrete che è proprio come vi ho detto. Cioè, che Temistocle che fa? Manda a Serse un suo schiavo, tal Sicinno, di origini persiane, il quale va a dire a Serse che gli ateniesi sono in rotta con gli altri greci, che Oribiade e Temistocle non si intendono, che i greci ormai vogliono mollare tutto e che Temistocle manda a dire al re che se è il momento, e lui ormai se ne va, la città l'ha perduta, quindi se ne frega, e che se vuole attaccare è il momento di farlo, se no il giorno dopo i greci fuggiranno, lasceranno Salamina. Che attaccasse subito, che non perdesse l'occasione. Vedete che si sta mostrando amico a Serse, e Serse gli crede perché sta tradendo Euribiade. Euribiade non sa nulla dell'inganno di Temistocle. Temistocle sta ingannando anche i suoi stessi greci. Ecco, quindi inganna i suoi e così, ingannando i suoi, riesce anche a ingannare Serse, il quale crede ai dissidi fra gli ateniesi e gli spartani, crede alla litigiosità greca. Gli crede e decide di attaccare. Si fa tirar su un trono sulle Galeo, cioè prima c'era la cartina di Porzio, era più bella, ma insomma adesso qui, questa è la terraferma, si fa tirare, qui c'è un monte che si chiama Igaleo, si fa costruire, qui c'è Perama oggi, alle pendici delle Galeo si fa tirare su un trono per assistere al trionfo della sua armata che accerchia Salamina, qui sta il porto con i greci, accerchia, fa accerchiare tutti gli sbocchi dell'isola, pronti a attaccare, pronti a fermare la fuga dei greci, e è notte e è pronto a distruggerli. Fa sbarcare in quest'isoletta che si chiama Psittalia un contingente di giovani sceltissimi per massacrare chiunque dei greci cerchi di fuggire da questa parte del mare. Bene. Tutto è pronto, però i greci non sanno affatto che i persiani hanno accerchiato il golfo e stanno per attaccare, pensando appunto che loro vogliano fuggire. E come fa Temistocle adesso a convincere i greci a prepararsi invece a loro volta a attaccare i persiani? Bene, questo caso è aiutato dalla fortuna. In quel momento da Egina arriva e passa attraverso le navi nemiche Aristide è un politico saggissimo, molto ascoltato dai greci, che è stato il nemico politico di Temistocle e che in realtà in quel momento torna dall'ostracismo proprio per merito di Temistocle. Vede che tutto il golfo è accerchiato, vedete quanto è stretto comunque, sì, quanto è stretto il mare qui di Salamina, tra la terraferma e Salamina. Va subito da Temistocle. Temistocle racconta a Aristide l'inganno che ha portato avanti. Aristide si complimenta e decide di aiutarlo, decide di parlare ai greci, lui in prima persona, nonostante fosse il nemico di Temistocle, ma adesso la causa è comune, è la libertà. Convince quindi i greci di ciò che sta accadendo e li convince a guerreggiare. Temistocle spiega ai greci come comportarsi negli stretti, gli spiega quali sono le correnti che entrano in mare, che entrano nel golfo al mattino, li prepara, e quello che segue è la grandissima, straordinaria vittoria dei greci sui persiani. Come si arriva a questa vittoria? Si arriva sostanzialmente con la sorpresa, con lo sbigottimento che coglie i persiani al mattino a trovarsi attaccati anziché di fronte a una flotta in fuga, e quindi al panico che questa volta prende i persiani, e insieme all'abilità delle navi ateniesi li porta al disastro, al massacro. Gran parte dei persiani finiscono in mare, non sanno nuotare e annegano, gran parte di quelli che annegano e sanno nuotare annegano perché sono presi dal panico, il mare, il golfo si tinge di rosso. Ma tutto questo è stato raccontato in maniera sublime da un uomo che partecipò a quella battaglia navale. Quest'uomo lo conoscete tutti, è stato il più antico, forse il più grande dei tre grandi tragediografi dell'antichità, e sto parlando di Eschilo, e quindi adesso vado a leggervi Eschilo. Eschilo scrive una tragedia, che è la prima tragedia che ci è arrivata per intero, i persiani, e di nuovo Eschilo ha preso le parti del nemico, come vi dicevo ieri di Erodoto, che guarda i fatti attraverso gli occhi di Serse. Qui Eschilo racconta tutta la tragedia di questo massacro attraverso gli occhi dei persiani. È una tragedia straordinaria ed è bellissimo quello che è, come Eschilo ci racconta la battaglia. A raccontarla è un messaggero che ha partecipato e che sta portando la notizia alla regina che è in Persia, a Susa. Tutta la notte i condottieri delle navi navigarono avanti e indietro, in testa all'intera flotta. Si era avanti già nella notte, ma i greci non tentavano fughe furtive da nessuna parte. E quando il giorno, con i suoi cavalli splendenti, invase tutta la terra, splendida vista di luce, riecheggiò dalla schiera dei greci un rimbombo prima. Ecco, sembrava un canto, una musica sacra, e alta ne riprodusse la roccia dell'isola l'eco. Il terrore calò sui barbari. Vacillava ora ogni certezza. No, non per la fuga intonavano i greci quel sacro peana. Era un incitamento a lanciarsi in battaglia con animo prode. Il suono di una tromba, e fu ovunque là un incendio di fuoco. Ecco il rumore dei remi che simultaneamente battono la profonda acqua del mare ad un solo comando. Ecco, tutti insieme appaiono, ora possiamo vederli. L'ala destra, prima ben schierata, avanzava la testa della formazione, e dietro tutto lo stuolo seguiva. E intanto un grido alto si udì. Figli dell'Ellade, avanti, liberate la patria, liberate i vostri figli, liberate le donne, liberate i templi dei nostri dei, liberate i sepolcri dei nostri anteati. Qui, ora, la libertà è in gioco. Dalla nostra parte, come una risacca, rispose il frammisto brusio delle lingue persiane, le tante lingue persiane, non una. Non c'era più un istante da aspettare. Ecco le navi col loro rostro di bronzo urtano le navi nemiche. Una nave greca diede inizio all'attacco e spezzò via i rembi di una nave fenicia. Le prue l'una contro l'altra si puntavano, di qua, di là si agitavano. Dapprima la marea della flotta persiana fece fronte all'attacco, Ma presto tutta la massa di navi rimase accalcata nello stretto passaggio e non potevano più prestarsi soccorso l'un l'altra, ma si intralciavano invece, si urtavano una sull'altra coi loro stessi rostri di bronzo e si spezzavano i remi. Le navi greche invece con destrezza giravano loro intorno, le urtavano, facevano rovesciare gli scafi. Non si vedeva più l'acqua del mare, ma una massa di rottami di navi e corpi di morti, cadaveri e cadaveri e cadaveri sulle rive, sugli scogli intorno. È la fuga, non c'è più alcun ordine. Ogni nave, ed erano tante nell'esercito dei barbari, ogni nave rema scomposta in fuga. E gli altri brandivano i remi spezzati, i rottami di legno e continuavano a colpirli, a massacrarci, come dei tonni, una mattanza, una retata di pesci, a farci a pezzi la spina dorsale. L'acqua del mare era tutta un pianto, tutta un lamento. Finalmente calò l'occhio nero della notte e fu finita. Ma la caterva di tutte quelle sciagure, neppure se continuassi a raccontare di fila per 10 giorni, no, non potrei esaurirla. Sappi questo soltanto, che mai in un solo giorno morì un numero così grande di uomini. Ecco come descrive Eschilo il disastro, il massacro. Il massacro si compie definitivamente in quell'isola che vi ho mostrato prima, Psittalia. Lì gli uomini che dovevano massacrare i greci in fuga vengono invece massacrati da un contingente che sbarca comandato da Aristide. Eccolo il disegno di Giovanni Porzio. Un massacro tremendo. Tutti gli uomini vengono finiti. La iubris di Serse è punita e come abbiamo cominciato così finiamo. E vi leggo Eschilo. Serse allora pianse. Davanti agli occhi aveva un abisso di sciagure. Il suo trono era posto in vista dell'intero campo di battaglia, su di un'altura elevata sopra la distesa del mare. Si strappò le lunghe vesti, alto si levò il suo lamento e subito diede gli ordini alle truppe di terra e si gettò in una fuga scomposta. Il motivo Eschilo ce lo spiega poco dopo, come Erodoto aveva fatto e come avevamo raccontato ieri. Non deve chi è mortale essere troppo superbo, perché la superbia dopo il fiore dà il frutto, e questo frutto è spiga di rovina da cui si miete messe di pianto. Vabbè, cioè Eschilo, mamma mia, vabbè. Dicevo, come abbiamo iniziato ieri con le lacrime di Serse, chiudiamo oggi, ma si compie proprio quell'idea da cui eravamo partiti e si capisce definitivamente perché per i greci sia stato così importante raccontare questi fatti attraverso gli occhi dei nemici, non per deridere i nemici, anzi per mostrare ai propri concittadini, ai greci stessi, l'umana disumanità di ciò che capitò a Serse, il fatto che è qualcosa che è capitato a loro, ma capita a tutti noi, può capitare ai greci stessi, ai greci capitò e come, adesso non è il momento di raccontarlo, ma a tutti noi nelle nostre vite può capitare costantemente, ci è capitato a tutti probabilmente, in momenti di grande magari successo, momenti di estrema felicità, di provare quel sentimento in cui pensiamo di poter, siamo degli dèi, cavolo, sono felice, vinco tutto, c'ho tutto, e poi la mazzata arriva sempre, e arriva sia nelle nostre vite singole, individuali, sia a livello collettivo, e a livello collettivo è ben peggio, perché insomma in ogni generazione ci sono uomini, no, che magari hanno un grande potere, in certi momenti credono di avere un grande potere e il loro sogno tracima in un delirio di onnipotenza, di tracotanza, di superbia, in cui si supera completamente il limite umano, ma è del tutto umano vivere quel sentimento. Ma dobbiamo assolutamente ricordarci che non porta a niente. Marx dice che la storia si ripete sempre, all'inizio come tragedia, dopo come farsa. Bene, insomma, le cose si ripetono sempre. E purtroppo dobbiamo stare attenti, noi abbiamo una sola possibilità, dobbiamo stare attenti in prima persona. Ecco, noi nelle nostre vite individuali dobbiamo cercare di tenere a mente l'insegnamento del sogno umano che diventa disumano di serse, e dobbiamo cercare di fare di tutto, soprattutto in momenti difficili, duri come questo, per coltivare un sogno assolutamente umano, che è il sogno della libertà, ma che non è il sogno, come abbiamo detto tante volte, di una libertà assolutamente così vaga, sconsiderata, di fare quello che ci pare, ma di una libertà moderata, misurata dalla legge. Buona serata. Grazie a Sarzana, e distanziatevi fisicamente.